Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, a tutto e a tutti, siamo in Transfeminonda e in questa puntata parleremo di generi e di transgeneri, cioè di tutti quei generi che vanno oltre il binarismo uomo-donna e si riconoscono nell'accezione di generi non binari. Lo facciamo in un contesto difficile, dove le premesse ideologiche si saldano in patti di governo con la lobby no gender e pro vita, dove arrivano notizie di una possibile riproposizione del DDL Zan, ovviamente ripulito proprio sull'unica frase che riguardava il genere, si organizzano velocemente, quasi prima insomma che il governo nasca, conferenze con dove si lanciano slogan come giù le mani dai nostri bambini, come se tutto quello che riguarda la comunità LGTB fosse contagioso. Si propongono in altri paesi leggi genocide. In Russia si sta discutendo questa nuova legge dove si parla addirittura di deportazioni, di carcere, di cancellazione di qualsiasi menzione alla comunità LGTB nei libri, nel cinema, nei media. E dalla Spagna arrivano anche delle notizie abbastanza preoccupanti rispetto all'approvazione della legge trans di cui abbiamo parlato in una puntata di Transfeminonda e che vi invitiamo anche a riascoltare. Un contesto quindi in cui insomma la necessità non solo di una forte resistenza ma anche di un rilancio dei contenuti e della richiesta dell'ascolto reale delle voci, dei saperi, dei desideri delle persone trans è estremamente importante. E in questa puntata parleremo proprio di questo. Abbiamo con noi Eva. Ciao Eva, ti ringraziamo per essere qui con noi. Eva è attivista, travestita, frocia, transfemminista radicale. Ha iniziato il suo percorso in Arci Lesbica e poi passata ad Arci Gay. Oggi la sua fa casa, come diceva, in Non Uno di Meno Modena e nell'Assemblea Transterritoriale di Corpi a Terra, di cui un po' tutta la redazione di Transfeminonda fa appunto parte. È performer, queer, TJ e ciclosognatrice, non lo dimentichiamo mai perché l'amore, uno degli amori più grandi nel poliamore di Eva è proprio la bicicletta. Eva sarà in dialogo con Camilla Vivian. Camilla Vivian è un'attivista per i diritti delle persone transgenere, attualmente vive in Spagna, dove ha trovato, come appunto lei stessa dice, un ambiente più favorevole sia per se stessa che per la propria famiglia, cosa che io appoggio essendo anch'io in movimento tra Italia e Spagna. Camilla Vivian ha creato nel 2016 un blog, il titolo del blog era Mio figlio in rosa, che tratta proprio il tema della varianza di genere, un blog che è diventato punto di riferimento per moltissime persone che si ritrovano in questo percorso di affermazione di genere ed anche per le loro famiglie. Ha scritto proprio a partire da questa esperienza del blog, novembre del 2017 è uscito un libro che si chiama appunto Mio figlio in rosa, che racconta appunto la sua esperienza di madre e di attivista. L'ultimo libro è quello di cui parleremo oggi, anche con ovviamente così del focus, no? Sia sul libro precedente che su altri libri che stanno per uscire o sono usciti, e in un dialogo appunto tra Eva e Camilla. Il libro di cui parliamo è Gender Libera Tutti. Il suo secondo libro, che è un racconto di storie, e il tema è proprio questo, no? Che le persone che vivono questi generi possano parlare ed essere ascoltate. E quindi direi che già ho preso troppo tempo per questa introduzione, andiamo con la prima canzone, che è uno dei nostri inni come Transfemminonda, che è La Milonga Queer di Suzy Shock e della banda Colibris. Suzy Shock, come sapete, è già stata qui con noi in una trasmissione di Transfemminonda, e in questa canzone lo sentirete, il leitmotiv sono quello che sono, e non riuscirete a mettermi nessuna etichetta. Ascoltiamole insieme e poi passerò il microfono ad Eva e Camilla. Grazie.
Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.
Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy.
Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no.
Nunca podrás atraparme con una palabra, no.
Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no.
Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no.
Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí.
Después sacaste otra ley que me legitima a mí.
A mí no me des permiso porque no.
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no. Solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos?
Milonga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien. Larga queer, soy lo que soy.
Si te gusta bien y si no, no.
Si te gusta bien
y si no, no.
Ciao a tutte e a tutti e benvenuti in questa trasmissione. Ringrazio Camilla di essere qui con noi questa mattina per parlare del suo ultimo libro. Ho avuto modo con Camilla di presentarlo a Modena, in presenza e anche a Bologna. E questo libro è fondamentale dal mio punto di vista perché appunto raccoglie tutta una serie di interviste, insomma, e di dialoghi con persone trans, sia minori che maggiorenni, quindi ci sono esperienze, diciamo, di tutte le età e esperienze di tutti i tipi. E il fatto fondamentale proprio di questo libro è che finalmente rappresenta un po' la complessità, perché si tende sempre con le identità trans di protocollare, di definire, quando nella realtà dei fatti ogni nostro percorso è un percorso, diciamo, unico. Poi ovviamente ci sono delle contaminazioni, ci sono delle cose comuni, ma ognuno la vive in una maniera diversa. E puntualizzare la diversità dei nostri percorsi, secondo me, è fondamentale ed è il motivo per cui ritengo questo libro fondamentale, tra l'altro per tutte, quindi è un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole, dovrebbe essere letto da insegnanti, da genitori, ma anche da persone trans, per capire appunto quanto sia importante mantenere le nostre diversità. Per cui la prima domanda che ti voglio rivolgere, Camilla, è: come ti nasce l'idea di fare appunto un mosaico di tutti questi racconti e poi trasformarlo, tra l'altro, con te che fai appunto da fil conduttore in tutte queste esperienze che racconti, per arrivare appunto a ottenere questo importante risultato a livello appunto di pubblicazione del libro? Grazie.
Allora, innanzitutto grazie per l'elemento di cui secondo me non se ne parla mai abbastanza e soprattutto non se ne parla mai abbastanza bene. L'idea del libro in realtà non nasce come un'idea di libro, nasce come una raccolta di esperienze e anche proprio di cose fisiche che io tenevo nel mio computer, cose che tante persone trans di ogni età condividevano con me. Per cui magari quello che stava succedendo a un centro di affermazione di genere, quindi delle cartelle cliniche che però a me sembravano scritte in maniera assolutamente ridicola, no? Per i termini che venivano usati, per la maniera in cui secondo loro si prendeva cura della persona trans, però parlando con il genere anagrafico e mai con il genere di elezione, perché questo secondo me era un controsenso, no? Perché dicevo: come tu ti stai occupando della salute e del benessere di questa persona e fai la prima cosa che non dovresti fare, no? Per cui tutta una serie di cose che io continuavo a raccogliere perché in primis stupivano me. E in realtà alcune cose erano esperienze belle, che io quando vedo una cosa bella, che sia un sasso, una pigna, un tramonto da fotografare o comunque un'esperienza, rimetto sempre lì in un cantuccino, no? Perché non voglio mai dimenticarmi, sia appunto cose che secondo me potevano essere assolutamente oggetto di denuncia. E alla fine le cose che secondo me andavano denunciate erano tante, perché si vivevano esperienze che secondo me in realtà non andavano vissute. Per cui in realtà io volevo creare una sorta di dossier che fosse una denuncia al sistema, perché ingenuamente ero convinta che certe cose succedessero perché tante persone non erano a conoscenza. Tante persone mandavano avanti un agire semplicemente perché magari non riflettevano abbastanza, e ero convinta che non ci fosse una consapevolezza dell'effetto collaterale che certe azioni avevano sulle persone. E poi col passare del tempo mi sono resa conto appunto che ero abbastanza ingenua e che molto probabilmente il sistema sapeva benissimo, però il sistema voleva mantenere uno status quo che lasciava i privilegi ai privilegiati e alle privilegiate e lasciava le persone appartenenti a quelle che si crede essere minoranze, ma in realtà quale sarà la minoranza e quale la maggioranza, chissà, no? E quindi ho pensato che forse il modo migliore per denunciare, tra virgolette, raccontare e far sapere fosse proprio quello di trasformare questo dossier in un libro, ridando la parola direttamente alle persone che avevano condiviso con me le loro esperienze. E quindi piano piano ho cominciato a raccogliere, tenendoli insieme appunto dal mio attivismo proprio in maniera cronologica, quindi dagli inizi fino più o meno ad adesso, ovviamente le persone che ho conosciuto e che avevano storie straordinarie da raccontare erano molto di più, ma già il libro sono 520 pagine, era più che sufficiente così. E quindi ho messo insieme tutte queste storie e ho pensato che, devo dire che inizialmente dubitavo che qualcuno si assumesse la responsabilità di pubblicare il libro, anche perché credo che appunto pubblicarlo non fosse semplicemente pubblicare un libro, ma fosse anche prendere una posizione, no? Pubblica, cosa che in Italia molto spesso non accade. Tutti, anche le persone, anche quelli che dovrebbero essere, le persone che dovrebbero essere alleate, molto spesso faticano a prendere una posizione pubblica rispetto a questo argomento. E invece no, mi ero sbagliata, per cui il libro è stato pubblicato e adesso sarebbe a disposizione di chi vuole saperne di più.
Grazie, sì, sono 520 pagine, ma sono scorrevolissime, perché appunto sono racconti, storie di persone che appunto parlano di se stesse e della propria esperienza, e quindi sono qualche cosa che si legge estremamente in maniera anche veloce. Baldini e Castoldi sono una casa editrice importante, per cui il fatto che sia stata pubblicata appunto da loro, secondo me, è fondamentale per cercare di fare in modo e maniera che di questi argomenti se ne parli di più, perché come diceva poi anche Mari all'inizio, a parte il bruttissimo periodo che attraversiamo un po' a livello mondiale, ma anche in Italia, è fondamentale che appunto se ne continui a parlare, perché sennò la famosa invisibilizzazione ci riporterebbe poi in situazioni estremamente gravi. Già siamo invisibili, nel senso che comunque esistiamo, ma non siamo poi nominati nei documenti necessari in cui dovremmo essere nominati, per cui è fondamentale parlarne. Io, a proposito anche delle situazioni che ci troviamo ad affrontare di qui e nel prossimo futuro, ti volevo chiedere appunto quali possono essere le differenze, nonostante ci siano difficoltà nel percorso di questa nuova legge che si sta cercando di approvare in Spagna. Da quello che io so, comunque la Spagna è già un paese organizzato in maniera migliore per le persone trans, e per cui, visto che tu conosci molto bene le due realtà, se ci volevi un attimo appunto indicare quali sono le principali differenze che tu riscontri in questi due paesi.
Allora, secondo me, io negli anni sono arrivata a capire che il problema che devono affrontare tutte le persone transgender in Italia fondamentalmente è un problema sociale che non riguarda le persone transgender in sé, le persone transgender, no? La differenza fondamentale, secondo me, tra l'Italia e la Spagna è che in Spagna si fa formazione da tanto tempo, per cui ogni volta che viene introdotto qualcosa di nuovo, ora appunto si parla della legge trans, ma per esempio nel momento in cui si è concesso, no? Perché poi si concedono sempre le cose, questo termine orrendo, la possibilità del matrimonio tra persone dello stesso genere in Spagna, automaticamente si è cominciata a fare formazione diversa, no? Per cui si è cominciato ad avere dei libri di testo diversi, dei libri che comprendessero tutti i tipi di famiglie. La stessa cosa avviene appunto per le persone, esistono tutti i tipi di persone. E quindi il fatto che esista una, mi verrebbe da dire, normalizzazione, anche se non mi piace il termine, no? Dell'essere, cioè essere transgender in Spagna equivale all'essere cisgender, non c'è una grossa differenza. Ricordo sempre che quando io ho fatto la stessa domanda al preside della scuola di mia figlia, perché mi stupivo di come qui tutto, no, sia il poter andare a scuola nel proprio genere di elezione, il poter cambiare nome, il poter avere sul registro elettronico non solo il nome cambiato ma anche il genere. Cioè, tutta una serie di, il fatto che non gliene fregasse niente a nessuno, perché fondamentalmente è quello, no? Sembra una cosa banale, ma è la chiave poi che fa la differenza. E mi ricordo che lui appunto mi rispose, ma quasi non capiva neanche la mia domanda, no? La domanda appunto era, ma perché in Spagna non succede niente rispetto al fatto che una persona sia transgender? E lui molto banalmente mi ha detto, ma non è che essere transgender è così interessante, no? Cioè è interessante, ovviamente loro trovano molto interessante tutto il discorso della decostruzione del genere, no? Però lì si va appunto a un altro livello di approccio, ma nel quotidiano essere transgender o essere cisgender è esattamente la stessa cosa. Ovviamente non tutto è perfetto, anche qui le persone transgender trovano meno rappresentazione rispetto alle persone cisgender, quindi nelle scuole, nei libri, però comunque se ne parla, esistono, non vengono messe in discussione. Se una persona si dichiara transgender, nessuno mette in dubbio, perché si pensa, si ha molto rispetto del prossimo. E credo che anche una cosa fondamentale sia questa, il fatto che è vero, le persone in Italia sono molto orgogliose del fatto che le persone dalle nostre scuole, secondo diciamo l'italiano medio, escono con una cultura più elevata rispetto alle persone, agli studenti e alle studentesse di altri paesi, però escono che non sanno cosa sia il rispetto per gli altri, no? Per le altre persone. Qui magari non sanno la Divina Commedia a memoria, non sanno che cosa sia un esametro, non sanno queste cose, perché ora diciamoci la verità, possiamo anche campare senza sapere a memoria i passi della Divina Commedia, ma nel mondo di oggi non possiamo sopravvivere se non sappiamo magari le motivazioni, che ne so, delle migrazioni, il rispetto, cosa sia il rispetto per le altre persone, perché viviamo comunque in un mondo ormai che è una meravigliosa, secondo me, mescolanza di tutto, no? E qui ti insegnano proprio che cosa sia il rispetto per l'altra persona, per cui anche se c'è la persona che magari può essere anche intimamente, minimamente transfobica, sa che deve stare zitta, perché automaticamente sa di essere in torto, per cui se lo tiene per sé, no? E magari comincia anche a ragionare. Una cosa secondo me importantissima, che sembra banale ma non lo è per esempio quella che si chiama segnaletica, no? Nel senso di avere, quando vai nei luoghi pubblici, trovare attaccata al muro la bandiera trans in questo caso, oppure i segnali con scritto questo è un luogo protetto da violenza di genere, oppure, perché poi questo riguarda tutto, non riguarda soltanto appunto la questione transgender, no? Questa segnaletica che ti bombarda per le strade, qui in non in questo ultimo Pride, mi sembra 3 anni fa o 4 anni fa, al Pride di Valencia c'era la città che era completamente ricoperta da poster giganteschi che dicevano esistono donne col pene e uomini con la vagina. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Perché? Perché ovviamente le persone transgender si riconoscono e si comincia a spostare l'attenzione, no? Dal cosa vuol dire essere transgender, essere cisgender, che non è una questione di genitali, è una questione di identità, e i corpi possono essere molteplici e il corpo tuo non rappresenta poi la tua identità. Per cui questo essere presenti nelle piccole e nelle grandi cose alla fine cambia veramente il pensiero sociale. E la stessa cosa ultima, il linguaggio. Anche da noi esistono tutte queste discussioni sul linguaggio come se fosse una sciocchezza. E invece il linguaggio, anche nella banalità di dire, di usare sempre il maschile, il femminile e il neutro, che sembra una forzatura, ma alla fine non lo diventa. Io adesso, per esempio, io sono arrivata in Spagna che per me esisteva solo il maschile universale. Io adesso, se parlo di qualunque cosa, non riesco a non nominarli tu, cioè è come se mi mancasse qualcosa, perché sono talmente abituata a vivere in un paese in cui si nominano tutte le persone che se non le nomino in italiano mi sento in torto, cioè non mi suona più. Per cui questo modo diverso di parlare alla fine scolpisce il pensiero e cambia l'approccio sociale di tutte le persone, che poi crescendo nel tempo portano con sé un cambiamento.
Grazie, grazie Eva, grazie Camilla. E direi che possiamo fare adesso uno stacco musicale. Prima di questo, ascoltando Camilla, mi veniva in mente, no? La premessa della proposta di legge spagnola, che parla proprio quando tu dicevi, Camilla, il discorso concessione, no? Invece la premessa della legge usa una parola che è riparazione, cioè immaginare lo Stato che in una sua legge riconosce la legge trans come un atto di riparazione rispetto a tutte le persone che hanno subito violenza per il solo fatto di non poter essere quello che sono, è una cosa secondo me meravigliosa che voglio dire, non riesco neanche ad immaginare, non solo nel Parlamento attuale, ma neanche italiano, ma neanche in quello precedente, devo dire, o in tutti i governi che ci hanno preceduto. Comunque vado con lo stacco musicale e volevamo proporvi da Transfeminon, dall'ascolto di Le cose cambiano di MacNeil. Ascolterete MacNeil poi anche nel questionario subito dopo Transfeminonda. Intanto vi preavviso che il questionario sarà su di disforia e sarà proprio Eva qui con noi adesso a parlarcene. MacNeil è una rapper di origine umbra, vive a Bologna e cioè, mi ha veramente, come dire, non solo emozionato ma anche coinvolta tantissimo questa scoperta, per cui andiamo con Le cose cambiano di MacNeil.
Sempre a capirsi, accanirsi è più facile che aprirsi. Popolo sordo che si ostina a guardare il mondo con un solo occhio, ti vuole sotto torchio, tra lume ed incenso. Vuole la pace, sì, ma poi tu la diverso. Pensi che tutto è sbagliato, pensi che tu sei sbagliato, perché se dici quello che pensi ti rubano il fiato. Pesi che senti, sei sentimenti che ti hanno insegnato, non li puoi usare, preferiresti non essere nato. Ma loro non lo sanno che sbagliano quando puntano il dito e ti guardano. Ma loro non lo sanno che sbagliano. Io sono qui per dirti che le cose cambiano. Dimmi cosa c'è che non va fra te. La gente sa far male senza un perché, ma non ascoltarli tanto, non sai che vale quanto. Io ci sarò per te come te per me. Dimmi cosa c'è che non va fra te. La gente sa far male senza un perché, guardarli tanto, tu lo sai che vale quanto. Io ci sarò per te come te per me, per me. Nel nome del padre, ma di quale? Quello che sbatte fuori un figlio per non doversi vergognare, lo stesso che doveva proteggerlo, sorreggerlo, ora non è più degno di chiamarsi tale. Sopportare tutto questo te neanche l'hai chiesto, devi farlo come chi l'ha fatto prima ed ora è qui per raccontarlo, spiegarlo anche se sei fragile. Me l'hanno detto, la strada per il cambiamento non è facile. Pensi che tu sei sbagliato, pensi che tutto è sbagliato, pensi che quando prendevi pugni nessuno ha aiutato. Pensi che senti nella paura, rimani isolato, non vuoi parlare, ricorderesti che ti hanno umiliato. Ma loro non lo sanno che sbagliano quando puntano il dito e ti guardano. Ma loro non lo sanno che sbagliano. Io sono qui per dirti che le cose cambiano. Dimmi cosa c'è che non va fra te. La gente sa far male senza un perché, ma non ha
Bene, problema sociale, questo aspetto che hai portato fuori per quanto riguarda l'Italia è secondo me estremamente interessante, così come formazione, ma soprattutto anche quest'idea che in realtà le persone transgender siano poco interessanti, nel senso che non è che siano appunto questi alieni e marziani, credo che sia una chiave fondamentale per poter vivere in un clima che comunque cerca di fare in modo e maniera che le discriminazioni siano limitate quanto più possibile. La questione del problema sociale riguarda anche uno degli aspetti che tu hai ovviamente affrontato nel tuo libro, ma non poteva non essere così perché è uno, secondo me, delle questioni più spinose che viviamo anche in Italia, e che riguarda appunto la di disforia, di cui appunto parleremo anche in questionario. Tu affronti sia la questione della disforia di genere che anche quella della disforia sociale. Anche qui io spesso rimango sorpresa, perché c'è sempre questa tendenza in Italia di vedersi e viversi sbagliato. Anche l'attivismo in una certa misura tende sempre a dire ok, qualcosa di sbagliato siamo noi, e tant'è che la disforia sociale per moltissime persone, anche attivisti di cui ho tanta stima, è diciamo il disagio che c'ha la persona trans a vivere nella socialità. Invece, da quello che tu scrivi nel tuo libro, almeno questo è quello che io ho capito, e della stessa visione che io, la disforia sociale ce l'ha appunto, diciamo così, la gente comune, ce l'ha la socialità in generale, che ha queste forme di disagio che si trasformano in odio e quindi in problematicità per i nostri vissuti. E quindi volevo che anche tu mi dicessi un attimo la problematicità che secondo te salta fuori da questa parola, che tra l'altro la disforia di genere è un qualche cosa che nasce dall'APA, l'Associazione degli Psichiatri Americani, che l'hanno introdotto nel 2013 nel loro manuale diagnostico dei disturbi mentali, perché lì ancora purtroppo siamo, e secondo loro doveva migliorare la situazione dello stigma che si fa a essere lì dentro, cioè dentro questo manuale, perché precedentemente era chiamata disturbo dell'identità di genere, ma di fatto il concetto rimane lo stesso, si cambia un attimo la parola, ma poi di fondo la discriminazione, la violenza che salta fuori è proprio questa idea di essere patologizzati. Quindi la disforia, che tra l'altro è stata anche assunta da tantissime persone trans per descrivere il loro disagio, sia per il corpo che per appunto affrontare anche la socialità, però ha questo di dannoso: l'idea che esista un disturbo dato dal fatto di essere semplicemente delle persone trans, quando in realtà si vivono dei disagi perché c'è una società che non vuole accogliere la nostra normalità, perché poi alla fine siamo persone normali da questo punto di vista come tutte le altre. Per cui, se anche tu mi vuoi dare la tua opinione su questa disforia sia sociale che di genere, te ne sarei grata.
La mia opinione rispetto appunto alla disforia sociale, la disforia di genere, vabbè, la mia opinione è una: per me esiste la disforia sociale e non la disforia di genere. Quando ne parlo devo sempre molto adattarmi a dove sono, cioè in Italia se parlo sono in difficoltà, in Spagna se parlo di disforia di genere sono in difficoltà. Perché questo fa capire come in realtà è sempre il solito pensiero sociale, no? che poi alla fine scolpisce poi, cioè le parole che si usano, che scolpiscono non solo il pensiero sociale, ma il sentire delle persone stesse. In Italia non sentirai mai o quasi mai dire: io ho un figlio o una figlia transgender. Tu in Italia senti dire: mio figlio o mia figlia soffre di disforia di genere. O la stessa persona ti dice: io. Le persone adulte già meno, però la cosa che mi preoccupa molto è che soprattutto nelle persone giovani, anche le persone adulte sì, però le persone giovani forse perché mi aspetterei, no, un pensiero e una riflessione un po' più moderna, però molto spesso c'è questa definizione: sì, io soffro di disforia di genere, no? perché in Italia bisogna soffrire per forza, che poi alla fine soffri per forza perché ti fanno soffrire, ma non viene fatto mai questo ragionamento ulteriore su da dove viene questa sofferenza. In Spagna invece è esattamente il contrario, non senti mai dire mio figlio o mia figlia soffre di disforia di genere, io ho un figlio trans, ho una figlia trans, ho, sai, mia sorella è trans, ah, ho due studenti che sono trans, è normale, anche se poi in realtà, se dobbiamo essere completamente sinceri, in Spagna ci sono alcune associazioni che dicono che in realtà non bisogna parlare di infanzia transgender, bisogna parlare di infanzia diversa, cosa che a me un po' fa venire nervi, no? Perché diversa da chi? E chi stabilisce che cosa è diverso da chi? No? Allora, quando mi trovo a discutere con alcune persone di queste associazioni che fanno questo discorso, la loro idea è quella che siccome una persona giovane non è, diciamo, non ha ancora tutti gli strumenti per definirsi, definirla noi persone adulte come un bambino o una bambina trans vuol dire dare un'etichetta al posto della persona stessa, no? E la mia risposta è: ok, benissimo, questo discorso può avere un senso, però allora non parliamo di infanzia trans, ma non parliamo neanche di infanzia cis, perché se non dobbiamo dare etichette non si capisce perché la parola trans sia un'etichetta e la parola cis vada da sé che nasce con la persona, no? Niente nasce con la persona. Anche il fatto di parlare di tutte le varie, secondo me bisogna cominciare a spostare poco il focus, cominciamo ad analizzare le persone cisgender, no? Cioè, perché dobbiamo, anche col mio libro stesso, io mi rendo conto che ogni mese faccio uno step in più, no? Rinnegando quasi quello precedente. Cioè, ho scritto un libro con tutte le varie esperienze trans, come se bisognasse appunto raccontare parte insomma delle infinite esperienze trans, come se le persone transgender fossero di tutti i tipi e le persone cisgender no, non è vero, no? Per cui bisogna, secondo me, proprio spostare l'attenzione dal analizzare sempre le persone transgender e non analizzare mai le persone cisgender, che sono quelle che hanno il vero problema, che sono quelle che creano la disforia sociale. Cioè, sono loro che sono disforiche perché hanno un problema nel capire e nell'aprirsi, no? Anche per esempio per quanto riguarda il... Cioè, secondo me bisogna proprio aprire tutto quanto, no? Adesso per esempio non mi piace più neanche parlare di linguaggio inclusivo, perché sembra sempre che dobbiamo mettere dentro, no? Prendere qualcosa da fuori e metterlo dentro. Secondo me, l'altro giorno sentivo Veragheno che parlava di linguaggio ampio, è vero, cioè bisogna aprire, bisogna togliere i confini e aprire, siamo tutti all'interno di qualcosa che in realtà non ha un confine, per cui sono in realtà le persone cisgender che non riescono a uscire dal confine che loro si sono create. Le persone transgender e le persone che decostruiscono il concetto di genere, che non necessariamente devono essere persone transgender come me, per esempio, no? Sono persone che vivono libere. La libertà, no? E il rispetto della libertà è quello che deve contare. Per cui, per questo, e vi faccio un esempio brevissimo di cosa vuol dire disforia sociale e disforia di genere e come, definendo una persona, quella persona finirà per sentirsi in quel modo. Cioè, mia figlia, che è ormai vive da 6 anni qui in Spagna, in cui non viene mai nominata l'espressione disforia di genere, quando io sono tornata dal mio tour di presentazioni, mi hanno chiesto, eravamo tutti a tavola, e mi hanno chiesto: ma quindi mamma, di cosa hai parlato? Così ho detto: ma dico, parlavo un po' della questione, che è una questione sociale e che quindi secondo me la disforia di genere non esiste. E mia figlia mi ha detto: che cos'è la disforia di genere? Non aveva la più pallida idea di che cosa fosse. Probabilmente se lei avesse passato la sua vita in Italia l'avrebbe saputo benissimo, mentre vivendo in un paese in cui l'approccio alla persona e non alla persona transgender, proprio l'approccio alla persona di qualunque tipo sia è differente, ovviamente tu hai altre parole con cui definirti, e una persona transgender è solo, cioè, l'essere transgender è solo una delle migliaia di cose che la persona è, mentre in Italia sembra che una persona transgender sia solo una persona transgender: non lavora, non si innamora, non viaggia, non studia, non dice cavolate, perché poi se le dice ti puoi immaginare, no, le dice perché è trans, per cui c'è tutta una serie di cose, cioè esiste solo quella parte, mentre ogni persona è un sacco di cose.
Sì, volevo, grazie, aggiungere, volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Camilla, con cui appunto condivido l'esperienza spagnola, no? Che magari a chi ci sta ascoltando diventa anche, dà un elemento in più, no, di comprensione. Cioè, come mai con una legge non ancora approvata a livello statale ci ritroviamo in Spagna invece con una situazione più avanzata da questo punto di vista, e con la possibilità anche di, perché non ricordiamoci, cioè non dimentichiamoci che la situazione attuale in Spagna addirittura prevede che se non ci sono 2 anni di terapia ormonale non si possa procedere al cambio anagrafico, a tutte queste cose. Quello che però esiste in Spagna e che ha determinato l'apertura di cui ci sta parlando Camilla è il fatto che esistono le leggi statali regionali, cioè quelle che noi chiameremo regionali, che però in Spagna sono veri e propri stati, e lo dico perché altrimenti dalla Catalogna mi sbatto fuori quando vado, e ci sono tantissimi, cioè, tantissimi stati che queste leggi le hanno già approvate, quindi queste cose sono già in vigore nonostante non ci sia una legge statale. Questo ovviamente ha determinato la possibilità di vivere situazioni di maggiore apertura in questo paese. Per questo la legge poi diventa una legge di riparazione, anche se, voglio dire, le associazioni non binarie spagnole si stanno lottando tantissimo perché comunque le persone non binarie all'interno della legge statale, della proposta di legge, non ancora vengono riconosciute. Questo è un grosso limite. Ecco, e poi mi piaceva molto questa cosa che ha detto Camilla, no? sul dover sempre giustificarci, no? di cominciare le nostre discussioni dicendo: ah, ma nei popoli originari ci sono più generi, no? Quasi, cioè, trovare tutte queste cose che ogni volta devono riuscire a giustificare il fatto che esistiamo, quando invece esistiamo e punto. Eva, non so se vuoi fare un'altra domanda, facciamo un altro piccolo stacco musicale e poi un'altra domanda. Dici tu, il tuo microfono.
Faccio un'altra domanda e poi dopo facciamo lo stacco musicale. Comunque, per concludere, questo concetto di disforia, secondo me, è saltato in maniera molto chiara in questo nostro dialogo, è un termine oppressivo, per cui se cominciamo a smettere di usarlo sicuramente ne guadagneremo, soprattutto noi persone trans. Io invece volevo passare a un'altra pubblicazione che hai fatto, ed è una pubblicazione secondo me estremamente importante anche a livello politico, perché appunto questa storia di metti giù le mani dai bambini, che in Italia purtroppo è uno slogan che sta funzionando tantissimo, e anche questa è ora di finirla. Tu hai scritto questa bellissima favola che ti è stata pubblicata, e quando io parlo di favole parlo di racconti che riguardano sia i bambini ma riguardano anche e soprattutto gli adulti che riescono ancora a aprire la finestra sul proprio bambino, per cui è un racconto che a me ha emozionato tantissimo. E sto parlando di questo libro che si intitola Io sono Cella Mugheddu, edito da Chiare Editrice. Quindi volevo chiederti che ci raccontassi due parole su questo libro. So che l'hai anche presentato a Lecce, se non ricordo male, e quindi parlaci un po' di questa bellissima favola.
Questa bellissima favola è stata scritta tanti anni fa. Io quando mia figlia era piccola avevo questo enorme problema di non riuscire mai a trovare dei libri che fossero adatti a lei, dei libri in cui si potesse sentire rappresentata, in cui si potesse rivedere. C'era sempre questo binarismo super accentuato. Mia figlia per tanto tempo non si è definita, non aveva neanche bisogno di definirsi, sentiva questa pressione esterna che le diceva che sì, si doveva definire in qualche modo, e che ovviamente era molto meglio se si fosse definita con il genere assegnato alla nascita, però lo sapeva che non era quello, no? Però sentiva, secondo me, molto forte la cosa che riconoscersi invece che nel bambino che avrebbe dovuto essere in una bambina era qualcosa che portava con sé un sacco di rotture di scatole, e quindi per molto tempo è rimasta in questa via di mezzo, che poi non so neanche se poi in realtà è una via di mezzo, no? E non so neanche se poi anche adesso che invece si, dimenticandosi anche di essere stata assegnata, perché secondo me lei ha questo enorme privilegio di potersi dimenticare, no, della sua identità e vivere una vita come tutte le altre ragazzine, però comunque ha decostruito la scatola del genere. E secondo me l'aveva decostruita, cioè, mia figlia secondo me è nata decostruita, è nata, no, senza questa idea, essendo sempre stata libera di esplorare, però c'erano sempre questi libri in cui c'era il bambino vestito di blu, la bambina vestita di rosa, anche se poi ovviamente a lei il rosa gli piaceva un sacco, no? Però non si riconosceva, quindi io mi inventavo delle storie che le raccontavo via via. Che poi ovviamente la volta dopo mi ero dimenticata, lei mi richiedeva la stessa, io non mi ricordavo i dettagli, invece i bambini e le bambine non si dimenticano mai niente. Ma come? Ma ieri mi avevi detto che a quel punto succedeva, no? E quindi cominciavo, ogni tanto me le scrivevo per non dimenticarmi dei passaggi. E un giorno avevo scritto anche questa, perché era effettivamente quello che succedeva. Mia figlia camminava per strada, si guardava allo specchio, e istantaneamente veniva fuori la bambina che era in lei. Ma era una cosa che, sempre, ecco, sono arrivati i superpoteri, perché cammina come si vede specchiata, comincia a fare le piroette, a sculettare, no, a fare tutte queste, perché poi dopo è molto scenografica. E quindi infatti ci sono i fratelli che dicono: che palle, ma quando passerà alla fase dei superpoteri, no? Perché proprio non entra, è come se entrasse nel suo mondo e non vede più tutto quello, quindi lei può essere anche in mezzo a un sacco di gente, però entra questa fase di superpotere. E a me faceva molta tenerezza, soprattutto col passare del tempo, no? Perché all'inizio pensavo che fosse semplicemente un gioco, e poi ho capito che invece lei si vedeva proprio. E quindi a un certo punto mi sono messa lì e ho riletto appunto la storiella come l'avevo scritta, l'ho messa un pochino a posto e ho pensato: però chissà quanti altri bambini e bambine si trovano nella sua stessa situazione, no? Quante famiglie fanno fatica a trovare dei libri che possano raccontare anche il sentire delle proprie creature. E quindi la scrissi, però ovviamente quando ho provato a proporla a varie case editrici mi hanno sempre detto: no, ma assolutamente, ma non esiste, era un libro troppo gender, no? I famosi libri gender, quelli che sono stati tolti anche dalle scuole. Dicevano che nessuno l'avrebbe capito, che era un libro troppo specifico sull'argomento, e quindi dopo qualche volta mi sono anche un po' depressa, perché ho detto: vabbè, basta, io ogni tanto ho questi periodi in cui dico: basta, non c'è speranza, ho bisogno di riprendere fiato, e quindi l'avevo parcheggiato nel mio quadernone in libreria senza più pensarci, finché poi dopo c'è stato questo incontro con Chiara Editrice per tutto un altro motivo. E io mi ricordo che le dissi proprio: guarda, voi case editrici avete una grossa responsabilità, perché secondo me c'è tantissima letteratura che andrebbe importata, tradotta, pubblicata in Italia, che rimane invece parcheggiata nei propri paesi e che darebbe un aiuto enorme, non alle persone transgender, per aprirsi, per conoscere, per capire. E quindi mi ricordo che le dissi: guarda, per esempio, dico, io avevo scritto questa storiellina così molto, e gliel'ho girata, e lei si è innamorata, ha detto: no, ma non è una storiellina, ma è bellissima, e quindi mi ha proposto di pubblicarla. E devo dire che quando ho fatto la presentazione a Lecce la settimana scorsa, 10 giorni fa, mi ha colpito molto il fatto che la maggior parte del pubblico non era un pubblico coinvolto nella questione dell'identità di genere, erano mamme con bambini e con bambine che erano venute alla presentazione di un albo illustrato. E alla fine della lettura, che non ho fatto io perché mi commuove sempre un po' questo libro, quindi non volevo fare qualche figuraccia, alla fine c'era praticamente tutta la platea in lacrime, ma non in lacrime perché, oddio, la povera bambina trans, perché erano state colpite dalla storia e ognuno, ogni persona vedeva qualcosa di sé, no? Perché all'inizio appunto avevamo puntato il discorso sul fatto che tutti noi ci guardiamo allo specchio e vediamo qualcosa che vorrebbe essere visto magari dalle altre persone, che però le altre persone non vedono, oppure qualcosa che ci piace di noi, però che la società non concepisce o che magari criticherebbe, allora ce lo teniamo per noi. E quindi vedere come in realtà non è un libro che parla semplicemente di identità di genere, ma parla di libertà. Insomma, mi ha reso, devo dire, molto, molto felice. E quindi spero che, insomma, che abbia successo a livello sociale.
Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che, come sempre nel podcast di questa puntata, che sarà pubblicato nel nostro sito a partire dalle 12 di oggi, ci saranno poi tutti i riferimenti sia per tutti i libri che abbiamo nominato di Camilla, in modo che le persone, insomma, possano anche poi acquistarli e soprattutto appunto utilizzarli, questo ultimo, no, nella scuola primaria potrebbe essere regalarli, ci dicono anche, no, ci suggeriscono un bellissimo regalo, no, per Natale, per chi è molto molto meglio, insomma, di altri. Quindi io direi, se siamo d'accordo, mancano una decina di minuti alla fine della nostra trasmissione, per cui io farei un'ultima domanda, Eva, e poi andiamo con This Is Me, the Greatest Showman, come conclusione. Quindi diciamo un'ultima domanda e poi chiudiamo e ci ascoltiamo ovviamente insieme Quirzionario.
Sì, volevo concludere questa interessantissima puntata, perché le cose che abbiamo tirato fuori sono secondo me un focus importante, fondamentale. Io c'è un, tra i tanti termini che odio, io purtroppo sono un po' termine odiante, c'è quello di alleato o alli. Poi quando lo nominano come alli proprio vado un pochettino in giù di testa, perché non capisco, nel senso che voglio dire, siamo tutti che dobbiamo cercare di vivere in un mondo migliore. E una delle domande non sono mai riuscita a farti nelle due presentazioni che abbiamo fatto, ma siccome sono anche curiosa, è quella di una definizione, perché è vero che le definizioni le dobbiamo superare, però finché viviamo in un mondo di lotte le definizioni sono importanti, perché ci servono appunto per marcare il territorio e soprattutto per riuscire a ottenere quei diritti, per renderci poi tutto uguale. Ma voglio dire, con le conoscenze, con l'esperienza che tu hai del mondo transgender, ti definisci come donna cis?
Pausa. Lo sai che su questa cosa abbiamo anche discusso io e te in macchina, no? Ma cioè, nel senso, per me io ho decostruito, io sinceramente sì, io ancora mi definisco una donna cisgender, ma però ho completamente decostruito il concetto di genere. Quindi se il fatto di non credere nel concetto di genere, io non credo che questo faccia di me una persona trans. Io penso che più che altro magari potrei definirmi queer, in questo senso forse sì, no? Per me il genere, in realtà il genere non esiste, però contemporaneamente esiste il diritto e anche il dovere verso se stessi e se stesse di affermare chi si è, no? Per cui se anche una persona transgender, una donna transgender le piace, che ne so, essere tutta la vita tutti lustrini e ritocchi, e come del resto fanno la maggior parte anche tante donne cisgender, io la rispetto assolutamente, esattamente come rispetto una donna transgender che invece si riconosce in un'espressione di genere diversa, no? Quindi io non sono per le scatole, per le gabbie, per le definizioni che ti devono reincastrare dentro qualcosa. Io penso che io sono per lo stare bene, quindi io sono anche per le persone che vogliono stare nella scatola, perché se una persona sta bene nella scatola ha il diritto di stare nella sua scatola, no? Diciamo che non ha il diritto di rompere le palle a chi nella scatola non ci vuole stare, fondamentalmente, no? Però di base sono appunto per l'esistenza di infiniti modi di essere, che poi sia essere cisgender, essere transgender, essere, secondo me è semplicemente essere.
Grazie, questo però è importante, questa domanda e anche la tua risposta, perché per esempio nel DDL Zan, tra le tante cosine messe in aggiunta che secondo me erano sbagliate, era l'identità di genere affiancata al genere. Cioè l'identità di genere riguarda tutte le persone, cioè riflettere su sia per le persone cis che per le persone trans, che è quello che tu hai fatto. Bene, io direi che abbiamo concluso, ripasso la parola a Mari per i titoli di coda. Grazie tantissimo Camilla, tanto noi ci sentiamo.
No, grazie a voi, grazie a voi.
E anche noi dalla redazione di Transfemminonda vi ringraziamo tantissimo per essere state qui con noi, è stato veramente molto molto interessante, e chiudiamo con questo brano musicale che si intitola This Is Me, Questa Sono Io. È un brano musicale che è stato interpretato da Chiara Settle, spero di aver pronunciato bene questo nome, visto che prima ho sbagliato con la nostra meravigliosa rapper, perché ho usato una lettura in scozzese per quel Mac, che invece mi dicono nel mondo rapper bisogna usare Missy. Adesso impareremo e speriamo che questo ci serva per imparare. A voi l'ascolto di This Is Me, che è stato appunto interpretato per il film The Greatest Showman.
Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Fire away, 'cause today I'm
a bird gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.